e diamo subito il benvenuto a Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico, che domenica scorsa ha preso, come dire, ufficialmente la sua funzione di pastore nella Chiesa Valdese di Napoli. Buongiorno Pavel, grazie per essere con noi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto. Sì, sono stato insediato ufficialmente come pastore della Chiesa Cristiana del Vomero, che è una comunità molto ecumenica, unisce in effetti due comunità, valdese e metodista.
Ecco.
E quindi adesso quindi... ormai è tutto... No, formalmente a posto.
È un bel impegno,
no,
questo.
Ti è piaciuto, unisce, no? Perché in un momento in cui insomma,
ci si divide normalmente. Allora sì. Parliamo subito, diciamo, prendendo spunto naturalmente dai giornali, delle notizie legate all'attualità, e cominciamo dall'allarme in Toscana, e non solo in Toscana, ma insomma, vediamo un po'.
Anche in Campania, siamo a livello arancione.
Ecco.
Allora, la tempesta Charan, in transito, avete visto quella che ha sconvolto la Bretagna, con venti a 160 km all'ora, ha raggiunto il nord Italia e anche la Toscana, in particolare l'Alta Toscana. Dichiarato lo stato di emergenza dal presidente Gianni, ospedali allagati, esondazioni a Campi, a Seano, ci sono stati due morti a Montemurlo, uno a Rosignano, insomma la situazione
allora,
non è delle migliori.
Infatti, abbiamo con noi in linea telefonica il amico e collega Luca Musso, che dunque dove abiti tu, Luca, esattamente, diciamo, in che parte di...
Ciao, buongiorno.
A tutti.
Sì, io sto a Prato, precisamente a Prato.
Ecco, a Prato, sto dove hanno avuto tanti problemi, vero? Che cosa è successo e che cosa, insomma, che cosa ci puoi riferire?
Sì, guarda, allora, ieri pomeriggio veramente verso le 4 è iniziato a piovere forte, vento, e non ha smesso per tutta la notte. Quindi c'è stato l'ospedale di Prato, il pronto soccorso è stato allagato.
Ce lo dici anche perché tua moglie lavora lì, vero?
Sì, no, mia moglie lavora a Firenze, c'ha la cugina che lavora lì a Prato.
Sì, è chiaro.
E quindi poi hanno, il sindaco ha subito chiuso le scuole, quindi oggi i bambini sono tutti a casa, abbiamo strade allagate, a Campi, Bisenzio sono senza corrente, i miei genitori abitano lì e sono rimasti senza corrente da stamattina.
Quindi tanti disagi, e poi abbiamo sentito che ci sono anche delle vittime, quindi
sì,
insomma.
Anche a Prato c'è stato
la preoccupazione è che appunto se ricomincia a piovere, tra l'altro ieri sera alle 9 il Bisenzio ha rotto gli argini, quindi anche
a Campi. Anche a Seano, appunto qui in provincia di Prato, Carmignano, ad Agliana ci sono stati parecchi danni.
Stamattina abbiamo visto il nostro amico Daniele del Chioschetto qui sotto a Careggi, che non è potuto venire a lavorare.
Certo.
Perché anche
sono in tanti, immagino, che hanno la stessa situazione. Allora, Luca, grazie per questo tuo breve intervento quest'oggi.
Sì, grazie a voi.
Grazie mille. Ci dicevi, Pavel, che anche in Campania avete difficoltà. Che cosa riesci a vedere? Che cosa ci puoi dire, insomma?
Ecco, la situazione non è così grave come in Toscana, però anche qui c'è lo stato di allerta, soprattutto a causa dei venti fortissimi che abbiamo sentito proprio stanotte in maniera molto molto chiara, e non ho ancora le notizie recenti su eventuali danni, però comunque piove. A Napoli c'è un piccolo particolare, che anche dopo una mezz'ora di pioggia intensa molte strade
diventano subito
canali.
Impraticabili,
sì. Proprio Napoli si trasforma in Venezia praticamente. Anche dopo una mezz'ora, e questi fenomeni si sono verificati, ma diciamo con questo stoicismo che contraddistingue i napoletani, ormai si fa attenzione a non trovarsi in quelle strade nei momenti sbagliati, ma c'è tanto da fare anche proprio su questo aspetto della città, che però, ripeto, per ora non risultano danni gravi, è piuttosto una questione di prudenza, che
certo,
non è mai
certo.
troppo.
Claudio, una battuta?
Sì, ieri a Prato nei sottopassi allagati, fortunatamente grazie ai sommozzatori sono stati liberati delle persone, quindi a volte uno entra in un sottopasso tranquillamente.
E invece un luogo molto pericoloso. Senti, per farci un po' i fatti tuoi, Pavel.
Certo.
Come si trova un polacco a Napoli? Perché uno dice, beh, insomma, non lo so, uno
ma scrivere un libro. Polacco a Napoli, cioè, da scrivere un libro, sì, vediamo un po'. Si trova molto bene, perché anche questo ho scoperto con grande piacere, che la comunità polacca a Napoli è abbastanza numerosa, attiva, già anche, diciamo, c'è anche una lunga storia dello scrittore Gustav Herling Grudzinski, sposato con una delle figlie di Benedetto Croce, uno scrittore tradotto anche in italiano. Per noi polacchi è, diciamo, un personaggio che rappresentava per decenni il dissenso nei confronti del regime comunista, quindi della tradizione polacca, anche dei soldati polacchi che si sono fermati da queste parti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, una tradizione molto molto lunga. E poi per me non è una novità, perché mia moglie è proprio della provincia di Napoli, quindi sono luoghi che vivo già da tempo.
Sì, quindi ti sei già allenato con la moglie, sì, napoletana, ho capito?
Sì, in un certo senso, sì, sì, nel bene, bene, sempre nel bene, certo, ovviamente. Certo. Sì.
Senti, invece andando su notizie purtroppo, come dire, insomma, che ci rattristano, su Repubblica oggi in grande evidenza, Gaza City, l'assedio. Invece il Corriere fa un riassunto di questo tipo: siamo entrati. Herzi Halevi, il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, annuncia che Gaza City è circondata, stiamo già muovendoci dentro il centro abitato. Il presidente americano Joe Biden frena e chiede pause umanitarie e oggi invierà a Tel Aviv il segretario di Stato Anthony Blinken. Intanto salgono le vittime tra i militari e i civili. Il premier israeliano Bibi Netanyahu dice: siamo al culmine, ma blocca l'invio della benzina agli ospedali e si scontra con il suo esercito. Anche una bimba italiana di 6 anni è riuscita a lasciare la striscia di Gaza. A questo si intreccia il tema dell'antisemitismo, ne abbiamo già parlato, ma siamo tenuti a ritornarci, tra l'altro ne parlano i giornali, un antisemitismo che cresce nel mondo e anche in Italia. C'è proprio un riferimento a questo su Repubblica oggi, vengono dedicate 2 pagine. D'altra parte abbiamo ricevuto anche un messaggio di un ascoltatore che ci dice: va bene, ma le due cose sono in relazione, quindi mantenete il focus su quello che sta succedendo a Gaza. Ecco, cosa ne pensi, Pavel? Un tuo giudizio così complessivo?
Ecco, la prima cosa, bisogna distinguere l'attuale primo ministro e il suo governo in Israele dal popolo israeliano, perché Bibi, come lo hai chiamato e come viene chiamato Netanyahu, un personaggio molto molto controverso che non trova consensi unanimi nemmeno nello Stato di Israele. Questa è la prima cosa, quindi identificare le politiche di Netanyahu con il popolo israeliano mi sembra un po' esagerato, come se ai tempi che furono qualcuno avesse voluto identificare tutti noi italiani con le politiche, con le scelte discutibili talvolta di Silvio Berlusconi o di altri presidenti del Consiglio come Massimo D'Alema. E io soffro con entrambi i popoli, perché i morti che hai menzionato cadono non solo nella striscia di Gaza, ma cadono anche i militari israeliani e comunque quello che è successo ormai fra un po' quasi un mese fa, il 7 ottobre, ha provocato diverse vittime anche in Israele. Ma come ho già detto a questi microfoni, io sono per il dialogo, io sono per i negoziati, io vorrei che questo rumore delle armi di cui parlavo già settimana scorsa potesse finalmente cessare, perché continuo a pensare che le soluzioni basate in fondo sulla violenza, e questa è la violenza ovviamente usata da entrambe le parti, sono sempre e saranno sempre soluzioni fallimentari. Sicuramente a breve termine potrebbero portare ad una sorta di tregua armata, ma ciò che dura è basato solo sulla buona volontà di entrambe le parti di questo conflitto, e questo io veramente auspico e da cristiano prego affinché nemici, perché ormai bisogna definirli così, possano stringersi la mano e abbandonare i fucili che qualche volta bloccano le mani e non permettono questa stretta di mano. Almeno posiamo i fucili e poi vediamo.
Intanto io leggo su Repubblica, a proposito del diritto internazionale, crimini di guerra, il faro dell'ONU sul 7 ottobre di Hamas e sulla reazione israeliana. Un gruppo di esperti sostiene che nella striscia si rischia il genocidio, anche perché, insomma, con problemi per quel che riguarda gli ospedali, l'acqua, il cibo, qui il rischio è che le vittime siano numerosissime. Il procuratore dell'AIA, Khan, paragona le stragi jihadiste alla Shoah. Insomma, c'è un'attenzione anche internazionale sulle responsabilità che poi dovranno essere in qualche maniera attribuite a qualcuno sui crimini di guerra. Claudio,
io eviterei questi paragoni, non sì. Solo io ho sentito. Ecco, la cosa che ha citato Pavel, che io riprenderei, è il fatto che non confondiamo per esempio Netanyahu con il popolo israeliano, che il popolo israeliano è da un anno che fa manifestazioni contro il suo governo. Vuol dire che gli anticorpi democratici all'interno del paese sono più forti, perché lui voleva cambiare.
Certo. Quindi vediamo come dopo la guerra che cosa succede, però, perché purtroppo anche queste situazioni cambiano i rapporti.
Sì, ma no, il rischio è che noi facciamo sempre tutto un pacchetto.
Allora, Pavel, se sei d'accordo a questo punto, io direi mettiamo un brano dal titolo El Shaddai. El Shaddai, che in ebraico, se non sbaglio, vuol dire l'onnipotente, qualcosa del genere.
Esatto, potente. Dio potente.
Dio potente. Sì. E beh, uno potrebbe chiedersi, sì, ma dov'è questo Dio potente, insomma, quando gli uomini si sparano addosso? Magari ne parliamo fra poco, ci ascoltiamo appunto Emigrant con questa versione di un traditional della musica evangelica più moderna, insomma. Ascoltiamolo.
Pray. Shaddai.
El Shaddai su RWS, torniamo a parlare con Pavel Gajewski, pastore evangelico. Allora Pavel, El Shaddai, come abbiamo detto, vuol dire Dio potente, e effettivamente quando ci guardiamo attorno uno dice: ma in che senso dobbiamo pensare e immaginare a Dio potente? Mi pare che forse sia stato Lutero a sottolineare che la potenza di Dio la vediamo soprattutto sulla croce, che però per noi umani è un dato contraddittorio, insomma, no? Cioè, Dio potente è quello che scende dalle nuvole del cielo e dice: basta con questa enorme carneficina che vedo davanti a me. E non, allora, facci capire come dobbiamo intendere questo.
Allora, se è stato già citato Martin Lutero, ecco, io vorrei ricordare che oltre alla teologia crucis, che per Lutero è fondamentale, appunto la potenza di Dio si manifesta sulla croce di Cristo. C'è anche un'altra teologia che Lutero prende distanza da questa, appunto, teologia della gloria, un Dio che assomiglia ad un sovrano umano che scende con gli eserciti angelici, rimette tutto a posto. No, questa è un'immagine puramente umana, un'immagine che non ha nulla a che vedere con l'essere stesso di Dio. L'essere stesso di Dio è amore, e quindi rifiuto di ogni violenza. Dio sulla croce subisce la nostra violenza umana, però si presenta anche come colui che è in grado di arginare questa violenza assumendosela come peso. Invece la teologia della gloria afferma in qualche modo su Dio ciò che noi vorremmo accadesse a noi, una sorta di onnipotenza, potere su tutto ciò che esiste. Ma come ci ricorda già l'Antico Testamento, le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. E quindi il grande teologo, penso uno dei più grandi del Novecento, Karl Barth, ci ricordava che Dio è altro, altro rispetto alle nostre immagini umane del potere, della gloria, dell'onnipotenza, che, ripeto, sono le nostre proiezioni umane. E io mi fido di questo Dio nascosto, come anche ci ricordava Lutero, Dio che non appare in questa maniera palese in un mondo che vive dell'apparenza. Quante persone vorrebbero apparire nei talk show, sulle prime pagine dei giornali, sono aspirazioni di tante tante persone, per qualcuno ormai è un vero e proprio mestiere. Però quel Dio amore che agisce secondo i suoi pensieri e segue le sue vie, ripeto, agli occhi dei più è nascosto, invisibile, ma si rivela e svela la sua potenza amorevole appunto agli occhi della fede. Però devo dirlo con una punta di amarezza: non è sempre facile in qualche modo cambiare lo sguardo. Chi conosce un po' Facebook sa che la stessa persona può gestire diversi profili. Forse bisogna uscire da quel profilo che cerca solo le conferme, mi piace, I like, ed entrare in un profilo completamente diverso, dove appunto i valori che nella nostra società contano poco o niente, quindi abnegazione, dedizione all'altro, solidarietà, ecco, diventano i punti di riferimento principali.
Allora,
ripeto, non è facile,
no,
ma
no,
è possibile.
È chiaro. Pavel, due domande. Uno da parte di Claudio, dobbiamo fare abbastanza velocemente anche le nostre domande perché abbiamo poco tempo a disposizione. E poi un appunto da parte mia. Allora, Claudio?
Su questa riflessione una considerazione: è la divinità che prima era onnipotente, no? Quindi era un Dio diverso che scendeva, addirittura faceva guerreggiare gli uomini, quindi abbiamo avuto questa immagine. L'immagine di Gesù è proprio questa immagine invece che di un lavoro di potenza, perché può convertire, cambiare questo animo umano. Questo è, però è, come dice Pavel, è una cosa sotterranea.
E io vorrei chiederti invece, ecco, quei brani in cui invece troviamo l'idea di il Dio che viene a giudicare il mondo, no? In una prospettiva futura, non è in qualche modo, non recupera l'immagine del, appunto, del Dio della gloria, per intenderci? Non ci sarà un momento in cui anche in maniera esplicita il regno di Dio si realizza sulla nostra terra?
Io, Roberto, lo credo profondamente. Si realizzerà il regno di giustizia, di pace, di amor, come anche cantiamo nelle nostre chiese in uno dei nostri inni. Però la nostra immagine del giudizio e del giudizio finale non può essere influenzata dagli affreschi nella Cappella Sistina, che sono un capolavoro dell'arte rinascimentale, ma francamente non esprimono minimamente ciò che le scritture ci trasmettono. Quindi il giudizio finale, il giudizio universale, la trasformazione del mondo in cui viviamo, per me è qualcosa di assolutamente reale, che è già iniziato ed è profondamente biblico e non contraddittorio rispetto anche al pensiero di Martin Lutero, cioè la centralità della croce di Cristo e la centralità assoluta anche di questo evento escatologico. Poi Michelangelo, sicuramente uno dei più geniali artisti nella storia dell'umanità, ma ha dipinto una cosa puramente umana, certo. Forse anche per ammonire qualcuno, come anche Dante nel
qualche papa inferno, anche lì, ho capito.
Ecco, ammonisce. Certo. L'inferno è qui, non oltre quella cortina che sembra impenetrabile.
Mettiamola,
però
in questi
uscire
termini.
Uscire dall'inferno.
Ecco, mettiamola, sì, in questi termini, Pavel, vediamo se sei d'accordo. Gesù parla del regno di Dio che già inizia oggi ed è un regno che però si completerà e diventerà più concreto, diciamo così, nell'ultimo giorno. Come questo accade, non solamente come accade nell'ultimo giorno, ma come accade anche nell'oggi, c'è un elemento di mistero.
Accade,
no? Non solamente dunque,
accade in ogni istante. Sì. Accade in ogni istante, però quel mistero, se lo chiami così, è assolutamente penetrabile. Speriamo che i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, non ci abbandoneranno dopo questa lezione di teologia.
Ok, vabbè, dai. Noi abbiamo fiducia nei nostri ascoltatori, dai. Poi ovviamente ci farà piacere anche ricevere commenti, suggerimenti, insomma osservazioni. Il nostro numero di WhatsApp, lo ricordiamo spesso, è il 348-222-7294. Con questo ringraziamo Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi. Su questo flash sull'inferno, mi piace lasciare sul pensiero. Intanto cominciamo a uscire da questo
inferno. Infatti.
Quando comunque di Italo Calvino, non di Giovanni Calvino, di Italo Calvino, Città invisibile, questo pensiero sul inferno che è qui, ma in quell'inferno ci sono cose che non appartengono all'inferno e quelle le dobbiamo valorizzare e portare avanti. Cose persone.
Grazie Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci, a presto, grazie.
A risentirci.